Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. E oggi, cari fratelli, la quindicesima domenica dopo la Pentecoste, nel Vangelo che abbiamo appena letto, ci viene raccontato un grande miracolo operato dal nostro Signore Gesù Cristo. Si tratta della resurrezione del figlio della vedova di Naim. E quindi, poco dopo il discorso della montagna, questo avvenimento, e quindi Gesù si trovava nella bassa Galilea, quasi ai confini con la Samaria, e lì in questo povero e semplice villaggio di Naim, Gesù si avvicinava quindi adesso, ed ecco che alle porte del villaggio incontra un corteo funebre. E quindi ecco che, ci dice il Vangelo, si conduceva a sepoltura il figlio unico di una madre vedova. E quindi ecco che Gesù nella sua umanità è subito toccato dalla compassione, vedendo questa donna che aveva solo questo figlio giovane e che gli era morto e quindi che lo conduceva al sepolcro. E vi è qui chiaramente da parte di Gesù anche un pensiero, un'analogia con la Madre Sua, la Santa Vergine Maria, anche lei vedova che condurrà quindi a sepoltura il suo unico figlio. Sant'Agostino, ancora commentando questo passaggio, dice: l'immagine della Chiesa è la quale piange su tanti suoi figli che sono morti spiritualmente e quindi che devono essere richiamati alla vita spirituale tramite i sacramenti e dal Figlio di Dio. E Gesù, vediamo qui, nella sua umanità, va a cercare le anime che soffrono per consolarle. In questa donna che piange il suo figlio unico, vi dicevo, vede l'immagine certamente di sua madre, per questo si incammina verso Nai. E quindi ecco che coloro che piangono devono avvicinarsi a Gesù, e quindi Gesù viene a consolare i sofferenti, si avvicina a noi e tanto più vediamo la sofferenza, la pena, e ci avvicina a Lui, poiché ci rende simili a Lui. Lui ci ha salvato tramite la croce e la sofferenza. E quindi Egli ha sofferto, Egli ha un cuore umano e quindi sa qual è il dolore del cuore dell'uomo e quindi viene a consolarci e più di ogni altro capisce la nostra sofferenza. Ecco che quindi questo ci deve invitare all'amore e alla fiducia verso Cristo nostro Signore. Gesù è come straziato alla vista di questa donna ed è preso di grande compassione, infatti questa donna evidentemente piangeva, e Gesù si avvicina a lei e gli dice: oh, non piangere più. E anche qui vediamo l'immagine di Maria in questa donna piangente. La Madonna nella scrittura le vengono applicate quelle parole: o voi che passate per la via, guardate se vi è un dolore simile al mio. Chiaramente la scrittura parla delle sofferenze di Maria per la morte del suo figliolo. E colui che quindi è il vero consolatore è Cristo, e dobbiamo quindi andare verso di Lui per essere consolati nelle nostre pene. Dio Padre ci invia il Figlio è per consolare la nostra miseria, la nostra pochezza, la nostra infedeltà, e quindi Gesù, che è uomo, ha un cuore umano come il nostro, è più di ogni altro essere, evidentemente ci può compatire, comprendere le nostre sofferenze. Vediamo come tutto in questo passaggio del Vangelo è sottomesso a Cristo, anche la morte. E quindi dobbiamo un po' scoprire nel nostro cuore le nostre pene a Dio, a Gesù, ed Egli ci consolerà. Gesù dice: non piangere, e quindi consola questa donna, e quindi mette anche un po' alla prova la sua fede, come dire: io sono colui che ti può salvare, io sono colui che ti può ridare l'affetto che hai perso, il figlio che hai perduto, e quindi mostra ancora una volta di non essere indifferente al dolore di questa donna. È per questo che Gesù si è fatto uomo, per salvare gli uomini, per strapparli alla morte spirituale, e queste risurrezioni che Lui opera durante la sua vita terrena sono un'immagine evidentemente anche di questa risurrezione spirituale che avviene ogni momento, anche se non è così, come dire, mirabolante, miracolosa esteriormente come si vede evidentemente nelle risurrezioni corporali, però agli occhi di Dio è ancora più importante. Ogni volta che un'anima chiede perdono sinceramente e ottiene il perdono da parte di Cristo, ritrova la grazia di Dio, vi è, vedete, come una resurrezione spirituale. Gesù dice non piangere, che sono parole del Figlio di Dio, e quindi parole di Dio, parole efficaci, che realmente toccano il cuore di questa donna e la conservano. E quindi ecco che alle volte anche noi sentiamo nel nostro cuore, magari in preda al dolore, la consolazione di Dio, Dio che si avvicina e, come dire, ci dice queste parole, non piangere, non essere più nel dolore, e ci risolleva da esso. Qui evidentemente Gesù le dice in un senso materiale, ma quante volte, appunto dicevamo prima, possono essere dette nel senso spirituale. E la morte, vedete, alle volte è il mezzo della conversione, lo vediamo anche nella vita di tanti santi, pensiamo a San Francesco Borgia, il quale era già certamente un uomo devoto e pio, era grande di Spagna, alla corte di Carlo V, e dopo aver accompagnato, attraversando tutta la Spagna, al sepolcro l'imperatrice Isabella, e poi deve riconoscere il suo corpo prima che sia messo nella fossa, e quindi vede colei che era la più bella donna di Spagna, verso la quale tutti si inchinavano, è distrutta quindi dalla morte, e quindi dice, ma come, io ho servito te, e beh, voglio servire un Dio, un re immortale. Quindi abbandona la grandezza del mondo e entra in religione, si fa gesuita, e quindi voi questo avete, diventa poi anche superiore della compagnia di Gesù IV, successore di Sant'Ignazio. Quindi la contemplazione della morte è evidentemente alle volte anche grande mezzo di conversione. Gesù si avvicina, quindi dopo aver detto queste parole, non piangere, si avvicina al feretro, e coloro che lo portavano si sono fermati, comprendendo che qualcosa di grande, di straordinario sarebbe avvenuto, e Gesù dice soltanto queste due parole, giovinetto, io ti dico, alzati. E con due parole lo richiama alla vita. Anche qui Sant'Agostino fa notare come nessun uomo ha mai risvegliato un dormiente con la facilità con la quale Cristo Gesù resuscita i morti. E quindi in queste due parole vi è tutta la potenza della divinità di Cristo e tutta la semplicità con cui egli può comandare a tutte le cose. E tutti in qualche modo, vedete, sentono la sua autorità, i mari, i venti, i malati, le malattie fuggono di fronte a lui, ai morti egli ridà la vita, ed effettivamente la scrittura applica a Gesù nella passione, nella settimana santa, queste parole: o mors, ero morso tua, o morte, io sarò la tua morte. E quindi Gesù è colui che dà la morte alla morte, è perché riporta gli uomini alla vita, non solo evidentemente corporalmente, ma soprattutto in senso spirituale, prima perché lui stesso si strappa all'abbraccio della morte, riprendendosi la vita che aveva dato volontariamente in espiazione dei nostri peccati, e così pure strappa alla morte, al peccato, al demonio e tutte quelle anime che esso aveva strappato a Dio, a Cristo, e quindi ridando ad esse la grazia. Vediamo come Gesù comanda ai morti, come comanda al mare, come comanda alle malattie, risuscitando, guarendo, calmando gli elementi naturali. E tutto gli obbedisce, quasi tutto. Vediamo soltanto giustamente che quando l'uomo è vivo, l'uomo non sempre obbedisce a Dio. Perché? Perché abbiamo la libertà, Dio ci ha dato questa libertà, e molto spesso ecco che gli uomini sono sordi alla parola di Dio, alla parola del Signore. Anche noi quante volte, pur sapendo quello che dobbiamo fare, ci facciamo accecare dalle nostre passioni, dai nostri desideri, e non ascoltiamo minimamente la parola di Dio. Quindi siamo sordi, non obbediamo alla parola di Cristo. E quindi tutti gli elementi, come dire, materiali obbediscono a Cristo, e soltanto, ahimè, molto spesso il cuore dell'uomo che non lo fa. Il Vangelo ancora ci dice che Gesù rese a sua madre questo figliolo, e anche qui vediamo la sua delicatezza. In fondo, in qualche modo, gli apparteneva. Noi apparteniamo a Dio per la creazione, gli ci ha dato l'essere, l'esistenza, la vita. Apparteniamo a Dio per la redenzione, perché ci ha riacquistati dal peccato e dalla morte. E questo bambino, questo fanciullo, gli apparteneva ancora di più, perché l'aveva richiamato alla vita. Quindi quindi avrebbe potuto chiamarlo a sé, tenerlo con sé. E quindi no, Gesù ha pietà, misericordia di questa donna e quindi lo rende a sua madre. Anche qui vi è l'immagine di Gesù che rende alla Chiesa, sua sposa, nostra madre, le anime che lui ha salvato e ha strappato dalle grinfie del demonio. E quindi anche se questo ragazzo in qualche modo gli apparteneva per un titolo superiore, ecco che come un'altra creazione, poiché gli aveva ridato la vita, lo restituisce a sua madre. Quindi anche qui la delicatezza, la misericordia del cuore di Gesù, quell'amore che questa donna aveva per questo figlio, che la portava a piangere la sua morte, ebbene Gesù evidentemente lo rispetta e le dà il figlio che aveva perduto. In fondo lui è venuto per questo. Ebbene, il giovinetto, ci dice ancora il Vangelo, cominciò a parlare correttamente e fluentemente. Che cosa disse? Il Vangelo non ce lo dice, ma lo potremmo in qualche modo immaginare. Quindi è chiaramente una grande lezione per noi. Cosa può dire un'anima che ritorna dall'eternità, che ritorna dalla morte alla vita? Ebbene, confonderebbe il non credente, colui che pensa che non vi sia un al di là, gli direbbe quello che c'è dopo la morte, quindi il giudizio, l'eternità, l'inferno, il paradiso, i novissimi, e quindi gli direbbe: oh uomo, pensa al tempo che hai qua giù, e quindi giudicherebbe rettamente di tutte le cose della terra, del tempo, in funzione dell'eternità. E quindi inviterebbe gli uomini a uscire dal sepolcro del peccato, a uscire dalla nostra tiepidezza, a convertirsi a Dio e a utilizzare al meglio il tempo che Dio ci ha dato, ricordandoci quindi che l'eternità, vedete, si avvicina. E quindi ci inviterebbe, il morto resuscitato, a una nuova vita, abbandonare la vanità del mondo, a ricordare l'importanza del tempo e della vita presente, e quindi temere la giustizia di Dio, il giudizio di Dio, e quindi a fare frutti degni di penitenza, come dice Gesù nel Vangelo. E penso che in qualche modo, vedete, farebbe sue le bellissime parole di San Paolo nell'epistola di oggi, l'epistola ai Galati. E quindi San Paolo ci dice, quindi queste parole possiamo mettere da colui, in bocca a colui che ritorna dall'eternità, dice: fratelli, se viviamo con lo Spirito, procediamo anche con lo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocatori gli uni degli altri e invidiosi fra di noi. O fratelli, se anche una persona fosse colta in fallo, voi che siete spirituali, correggetela con spirito di mitezza, badando tu a te stesso, che se per caso anche tu non abbia a cadere in tentazione. E poi portate i pesi gli uni degli altri e così adempierete al meglio la legge di Cristo. E qui è importante il ricordo che ci dà San Paolo, che tutto quello che noi abbiamo lo facciamo per grazia di Dio. Dice: poiché se uno crede di essere qualcosa mentre non è nulla, illude se stesso. Quindi noi non siamo nulla. Se facciamo qualcosa di bene, se abbiamo qualcosa di qualità dei talenti, è unicamente perché Dio ce li ha dati, ce li ha concessi, e quindi dobbiamo riferirli e portarli a Lui. E dice: ciascuno, dice ancora San Paolo, esamini l'opera propria e allora avrà vanto solo riguardo a se stesso e non rispetto agli altri, poiché ciascuno porterà il suo fardello. E quindi anche qui è una verità profonda che riguarda i novissimi: ciascuno porterà il peso dei suoi peccati, quindi dovremo essere giudicati da Dio e su quello che avremo fatto. E ancora ci ammonisce l'Apostolo: non vi illudete, Dio non si lascia deludere, Deus non è ridetto, le famose parole è quindi di San Paolo, non ci si prende gioco di Dio. E quindi ci ricorda che colui che ha seminato, quel che l'uomo avrà seminato, questo egli mieterà nell'altra vita, e quindi nell'altra vita raccoglieremo quello che avremo seminato in questa, nel bene o nel male. E dice ancora: chi semina nella sua carne, nella carne mieterà la corruzione; chi semina nello spirito, dallo spirito mieterà la vita eterna. Quindi questo è il grande insegnamento e ammonimento che abbiamo dall'Apostolo. Cerchiamo nella nostra vita, nel tempo che abbiamo, di non seminare la carne, e quindi nel peccato, nei vizi, nelle passioni, perché da questo, ahimè, raccoglieremo che cosa? Corruzione, confusione, peccato, e dovremo espiare questo per la giustizia di Dio. Invece, se avremo seminato nello Spirito la virtù, il bene e le buone opere, ecco che raccoglieremo la vita eterna. E non ci stanchiamo, dice ancora San Paolo, nel fare il bene, perché a suo tempo non ci rilassiamo, mieteremo. Quindi continuiamo sempre nel tempo presente a fare il male, a fare il bene, e quindi questo ci darà il premio nella vita eterna. Adunque, finché abbiamo tempo, facciamo bene a tutti e a specialmente ai compagni di fede. Quindi questo, come dire, è l'insegnamento che ci dà San Paolo. In conclusione, cosa dobbiamo dire? È fare bene in terra, pensare ai novissimi, ai misteri che riguardano gli ultimi momenti della nostra vita, la morte, il giudizio, l'inferno, il paradiso e l'eternità, e questo ci ritrarrà dal peccare, ci allontanerà dal male. E quindi, finché abbiamo tempo, come dice San Paolo, utilizziamo per fare del bene. Oggi è anche la festa delle Sacre Stigmati di San Francesco d'Assisi, è il 17 settembre. E quindi questo ci ricorda come il santo, negli ultimi due anni della sua vita, mentre faceva la quaresima di San Michele sul Monte della Verna, ricevette le sacre stigmati da parte di Dio, quindi nelle sue carni l'impressione vivente delle piaghe della croce di Cristo. E quindi la Chiesa lo venera come primo stigmatizzato di una lunga serie, e quindi ecco questa festa particolare per venerare in lui le immagini, l'immagine della croce di Cristo. Questo ancora ci ricorda appunto questa verità, l'importanza, il valore, il peso della sofferenza cristiana, e come anche noi stessi uomini dobbiamo riprodurre in noi le sofferenze di Cristo, e quindi tramite la sofferenza ben accettata e ben portata guadagniamo il paradiso, e quindi mettiamo a frutto l'insegnamento che San Paolo ci ha dato in questo passaggio dell'Epistola ai Galati. Sia lodato Gesù Cristo, sì, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e così sia. Amen.